Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Oggi viviamo in epoca di nuova evangelizzazione. Vasti orizzonti si aprono all'annuncio del Vangelo, mentre regioni di antica tradizione cristiana sono chiamate a riscoprire la bellezza della fede.
Ben trovati tutti cari amici per un nuovo spazio di Pagine, Fogli, Parole, il magazine culturale di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno. Vasti orizzonti si aprono all'annuncio del Vangelo con la nuova evangelizzazione. Ebbene, orizzonte è il mio spunto di oggi. Buon ascolto da Laura De Luca. Orizzonte. Oggi dunque tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta divaghiamo sulla parola orizzonte, l'orizzonte sempre nuovo che deriva dall'annuncio del Vangelo. Ne ha parlato dunque il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno. Orizzonte viene dal verbo greco orizein, che vuol dire terminare, da cui anche oros, confine, la linea di confine, una linea che termina, no? Il territorio di uno Stato, per esempio, per sconfinare nell'altro. E nel caso di orizzonte l'allusione è alla parte estrema, alla parte terminale dello sguardo, del raggio d'azione del nostro sguardo, fin dove il nostro sguardo arriva, fin dove termina appunto il raggio d'azione del nostro sguardo. E così lontano fin dove arriva il nostro sguardo, ma molto più lontano può portarci, ci ricorda il Santo Padre l'annuncio del Vangelo. È vero che orizzonte è una parola che chiama in causa un termine, una fine, ma nello stesso tempo proprio per questo ispira un nuovo inizio, ci porta a una conclusione, se vogliamo, al passato, ma anche ci amplia il presente, lo sguardo appunto, e ci porta al futuro, ci inaugura il futuro. La nuova evangelizzazione allude proprio a questa nuova dimensione nella quale può introdurci ancora oggi un riannuncio attuale del Vangelo, della buona notizia.
Protagonisti di questa missione sono uomini e donne che, come San Paolo, possono dire: per me vivere è Cristo. Persone, famiglie, comunità che accettano di lavorare nella vigna del Signore secondo l'immagine del Vangelo di questa domenica. Operai umili e generosi che non chiedono altra ricompensa se non quella di partecipare alla missione di Gesù e della sua Chiesa. Se il vivere nel corpo, scrive ancora San Paolo, significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Se l'unione è piena con Cristo, al di là della morte, o il servizio al suo corpo mistico in questa terra.
Non lesinate mai una parola.
Di conforto.
Di incoraggiamento.
Di critica.
O solo di saluto.
Pagine.
Fogli.
Parole.
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 What a difference a day made. 24 little hours, bought the sun and the flowers where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Orizzonte. Oggi divaghiamo su questa bella parola presa dalla geografia, dalla fisica, ma di significato simbolico, metaforico. Linea che divide, che separa la terra e il cielo, oppure le unisce, come sempre i confini, no? Che sono portatori di questa bella ambiguità. Da una parte terminano una realtà, dall'altra ne inaugurano una nuova. Ebbene, all'orizzonte dello sguardo, diciamo spesso, giù all'orizzonte compare una nave, e quante cose suggeriva la linea dell'orizzonte appunto ai marinai. E a volte terra e cielo, proprio lo sguardo del marinaio, non hanno una precisa linea di demarcazione, per esempio in giornate brumose, in giornate di nebbia, e allora l'orizzonte lo si deve un po' immaginare, ce lo suggeriscono gli strumenti di navigazione, meglio li suggeriscono ai naviganti. Da orizzonte, orizzontale, linea parallela alla superficie terrestre, e poi ancora l'orizzonte come sinonimo di distanza estrema, giù all'orizzonte, cioè in senso di appena visibile. Ebbene, c'è un orizzonte della spinosissima, della drammatica, annosa crisi medio orientale. Ne parlava l'Osservatore Romano di ieri, domenica 18 settembre. Irreversibile, un aggettivo dimostra meglio di tante altre parole la complessità dell'attuale situazione politica in vicino Oriente. L'ha usato il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen parlando della decisione di presentare il prossimo 23 settembre la domanda di riconoscimento della Palestina come Stato membro delle Nazioni Unite. L'iniziativa è una mossa unilaterale resasi necessaria, spiegato Abu Mazen, a causa dello stallo dei negoziati con gli israeliani che dura ormai da più di un anno. Non è un caso che Abu Mazen abbia deciso di parlare a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni di un altro leader, Erdogan. Il premier turco Erdogan dal Cairo, infatti, Erdogan ha detto che il riconoscimento di uno Stato palestinese non è una scelta ma un obbligo. Allora, dagli accordi di pace di Camp David, siglati tra Sadat e Begin nel 1978 sotto la protezione, diciamo così, statunitense, che cosa è successo, prosegue l'Osservatore Romano, quali nuovi equilibri diplomatici si vanno disegnando? Appunto, vorrei parafrasare, all'orizzonte è comparso questo nuovo agente, la Turchia, che evidentemente, scrive ancora il quotidiano Vaticano, punta un ruolo di primo piano nello scacchiere regionale. Erdogan è pronto anche alla rottura di un'amicizia strategica di lunga data come quella con Israele. E conclude l'articolo di spalla dell'Osservatore di ieri. C'è una domanda che finora pochi si sono fatti. L'America di oggi, piegata dalla peggiore crisi economica della sua storia e da due guerre, potrà ancora farsi garante degli equilibri in Medio Oriente? Alla domanda sui nuovi orizzonti, appunto, della crisi medio orientale, del dibattito sullo Stato palestinese, tenta di rispondere per parte israeliana anche l'intervista che viene pubblicata oggi sul Corriere della Sera con Alan Dershowitz, un avvocato ebreo-americano che insegna ad Harvard, e intravede all'orizzonte appunto di questo riconoscimento dello Stato palestinese alle Nazioni Unite il grave problema del contagio tra religione e politica. Lo Stato palestinese come mai sarà, se ci sarà, lo provoca appunto il corrispondente del Corriere della Sera, e l'avvocato Dershowitz, ripeto, ebreo-americano, risponde: la sua Costituzione lo definisce come uno Stato islamico, mentre un ambasciatore palestinese ha assicurato che nessun ebreo vi sarà ammesso, trasformandolo di fatto nel primo Stato ufficialmente mondato da sangue ebreo dai tempi del nazismo. Come può l'ONU accettare un tale regime di apartheid? Ricordiamoci che Israele ha oltre 1 milione di cittadini arabi liberi. E Hamas, che ha vinto le ultime elezioni, afferma il contrario di volere uno Stato secolare e democratico. Basta guardare al resto del mondo islamico, il nuovo Egitto non sarà uno Stato secolare, così come non lo saranno Giordania, Libano, Libia, Siria, Turchia. Purtroppo, sostiene l'avvocato Dershowitz, ebreo-americano, E la primavera araba rischia di trasformarsi in un freddissimo inverno per le democrazie occidentali. Il Corriere della Sera riporta anche le tappe, così per generalissime linee, della questione palestinese, della crisi medio orientale. Aprile 1920, la conferenza di Sanremo, quando Francia, Regno Unito, Italia e Giappone decidono le sorti degli ex territori, ex ottomani. I britannici ricevono il mandato di amministrare la Palestina per conto della Società delle Nazioni e dar seguito alla dichiarazione di Balfour, che incoraggia la formazione di un focolare nazionale ebraico in Palestina. Il 29 novembre del 47 l'ONU prevede la nascita in Palestina di due stati, uno ebraico, uno arabo. Il 14 maggio del 48 nasce Israele. I paesi arabi contrari alla decisione combatteranno poi contro questa decisione diverse guerre. Nel 1967 Israele occupa la Cisgiordania con Gerusalemme Est e Gaza, rivendicati dai palestinesi come Stato da riconoscere all'ONU dopo anni di conflitti e due intifada, quella dell'87 e quella del 2000. Quindi, come si vede da questi due articoli a confronto, così vi ho letto qualche stralcio dal Corriere della Sera e dall'Osservatore Romano, all'orizzonte della questione medio orientale ancora si addensano parecchie nubi. Per passare a un argomento molto più leggero, dalla Stampa di Torino compare una suggestiva foto di un orizzonte planetario. È l'orizzonte di un pianeta praticamente deserto. Sulla linea di questo orizzonte, dove sul cielo nero, completamente nero, una piccolissima luna. È l'immagine, un'immagine cinematografica a commento di questa notizia. La realtà imita il cinema. Esiste il pianeta con due soli. Due albe e due tramonti sullo stesso pianeta, due soli diversi, uno rosso e uno arancione, che danzano intorno ad esso, uno spettacolo dell'universo cui solo l'immaginazione di George Lucas, appunto l'ideatore di Guerre Stellari, si è avvicinata con l'invenzione di Tatooine, il pianeta fantastico appunto di Guerre Stellari. Questo pianeta invece esiste davvero, si chiama Kepler-16b, si trova a 200 anni luce dalla Terra nella costellazione del Cigno. A differenza di quello cinematografico non è caldo e desertico, ma freddo e gassoso, almeno secondo i ricercatori che hanno anticipato la notizia. Ancora una volta, ha osservato l'astrofisico responsabile di questa scoperta, scopriamo che il nostro sistema solare è solo un esempio della varietà di sistemi planetari che la natura può creare. La scienza ci conferma a sostanza che i nostri orizzonti devono necessariamente ampliarsi.
La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo marinaio, ero pronto per partire sulla rotta di Cristoforo Colombo. Io volevo andare via per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela che sapeva dove andare a gettare la mia rete dietro al faro e mi disse: figlio mio, questa rete è la tua vita, manda a fondo tutti i sogni come un giorno ho fatto io. Ogni sera torno a casa con il sale sulla pelle, ma negli occhi e nel mio cuore ho le stelle che potrebbero guidare la mia nave in mare aperto, mentre invece qui nel porto io comincio ad invecchiare. Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato quando il cielo incontra il mare. È una notte senza stelle, ho visto Dio dentro nuvole leggere. Era ad ovest di Tahiti, anche lui è un marinaio e a vederlo fa piacere. Ogni giorno c'è chi parte verso isole lontane, ma la gente qui nel porto è sempre uguale. Ogni sera guarda il mare e non ha niente da dire, a pensarci sembra quasi che lo voglia ringraziare.
Uno Five Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli e le parole. Oggi divaghiamo sulla parola orizzonte. Ha usato il termine ieri il Santo Padre all'Angelus di Mezzogiorno parlando di nuova evangelizzazione. Oggi viviamo in un'epoca di nuova evangelizzazione, vasti orizzonti si aprono all'annuncio del Vangelo, mentre regioni di antica tradizione cristiana sono chiamate a riscoprire la bellezza della fede.
Cari amici, il Vangelo ha trasformato il mondo e ancora lo sta trasformando, come un fiume che irriga un immenso campo. Rivolgiamoci in preghiera alla Vergine Maria, perché in tutta la Chiesa maturi una vocazione sacerdotale, religiosa e laicale per il servizio della nuova evangelizzazione.
Nell'ottobre del 2012 il Sinodo dei Vescovi si svolgerà proprio su questo tema della nuova evangelizzazione. Vorrei leggervi un passo dai lineamenti. Tenendo conto dell'evangelizzazione come orizzonte ordinario dell'attività della Chiesa, come pure dell'azione di annuncio del Vangelo ad gentes che richiede la formazione di comunità locali, la nuova evangelizzazione è piuttosto indirizzata a quanti si sono allontanati dalla Chiesa nei paesi di antica cristianità. E nei lineamenti del prossimo sinodo, appunto dedicato a questo tema, viene citato un passo della enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est, la prima delle tre che finora ha siglato il Santo Padre. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. A proposito di nuova evangelizzazione, vorrei ricordarvi che da ieri, ogni domenica alle 19, è di nuovo ascoltabile su 105 Live la rubrica Parliamo di Dio. Nuova evangelizzazione, documenti e testimonianze. Vi raccogliamo appunto documenti magisteriali e soprattutto testimonianze, storie di persone che sono impegnate in trincea proprio di fatto sull'annuncio del Vangelo nei tempi di oggi, particolarmente nel cosiddetto primo mondo.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. quando siamo in teatro, che cos'è l'orizzonte del palcoscenico? Con che cosa coincide? A volte con una sapiente scenografia, a volte soltanto con una linea, un fondo scuro, un fondo nero. L'orizzontale del palco, il verticale della scenografia. L'orizzonte in teatro può essere anche qui molto metaforico, può cioè farci guardare molto lontano, in territori anche dell'anima altrimenti inesplorati, e a volte lo stesso teatro può diventare orizzonte di fede. Servizio di Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
È in corso questi giorni a Lucca la seconda edizione dei I Teatri del Sacro, che non è solo un festival di teatro, ma un'avventura artistica e culturale dedicata alle intersezioni tra il teatro e la ricerca spirituale e religiosa. Abbiamo chiesto al direttore Francesco Giraldo come nasce questo progetto.
Nasce dall'idea di sviluppare, di dare visibilità a tutto quel mondo teatrale che si muove dentro appunto il mondo ecclesiale, dentro le parrocchie. Da lì poi si è sviluppato con un respiro culturale molto più vasto, e in questa seconda edizione abbiamo creato un bando che ha selezionato da 236 richieste 27 spettacoli, che sono questi che andremo a vedere a Lucca dal 19 al 25 settembre. L'idea è quella di una ricerca del sacro non in modo autoreferenziale, solamente autoreferenziale, ma che tocchi gli snodi fondamentali dell'esistenza umana e da lì far scaturire quello che è un senso più alto, quello che è l'oltre per la stessa esistenza umana, per la stessa persona.
E le compagnie quest'anno che temi propongono?
I temi sono molto trasversali, nel senso che si va da temi biblici, da Ruth, Lazzaro, a temi che trattano argomenti della contemporaneità, argomenti sociali, argomenti esistenziali come la morte, come la vita, come il fine vita, come appunto argomenti di questo tipo. La cosa che a noi sta più a cuore e questa assiduità che ormai già abbiamo ben chiara su temi che toccano direttamente la mistica. Alessandro Berti, che nella prima edizione aveva presentato il testo di De Cossade, L'abbandono alla Divina Provvidenza, in questa seconda edizione ha scritto di proprio pugno questa pièce teatrale che si intitola Combattimento spirituale davanti a una cucina Ikea. Qui si fa capire appunto la contemporaneità di una ricerca spirituale all'interno di un immaginario, di un reale che è molto ben chiaro, che è molto ben preciso.
E come si pongono il teatro di parola, quello sperimentale? Sappiamo che ci sono anche spettacoli di danza rispetto ai temi trattati, che sì, sono di carattere religioso, ma affrontano anche temi e questioni importanti sull'esistenza umana. Riesce oggi il teatro, dal suo punto di vista, nelle sue sfumature, a raccontare l'animo umano?
Assolutamente. Il teatro, vorrei parafrasare una frase che ha detto Sokurov alla premiazione del film Faust, alla Mostra del Cinema di Venezia, laddove dice: il film non ha bisogno dello spettatore, lo spettatore che ha bisogno del film. Parafrasando questa frase, possiamo dire che non è il teatro che ha bisogno dello spettatore, ma è lo spettatore che ha bisogno del teatro, perché il teatro ti aiuta nell'individuare, nel capire quelli che sono gli snodi, le criticità dell'esistenza umana, e da lì porre le questioni. Il teatro non deve dare delle risposte, il teatro deve porre delle domande, deve riuscire a far sì che l'uomo, dentro la sua contemporaneità, riesca a porsi i grandi interrogativi della vita, e questo il teatro lo fa, e lo fa ancora in modo egregio.
Ci sarà un vincitore alla fine, a conclusione del festival?
No, vincitori no, perché questi 27 sono già stati scelti e sono già vincitori di una selezione amplissima. Finendo il discorso che dicevamo prima, noi abbiamo esaminato 62 spettacoli per 20 minuti, e da queste performance ne abbiamo scelti 27, e già questa per loro una vittoria. Altra vittoria sarà quella di dare una mano a questi spettacoli per poter essere circuitati. Infatti la manifestazione non finirà a Lucca, continuerà tutto il prossimo anno, perché noi daremo anche un sostegno economico a quegli spettacoli che gireranno all'interno delle sale. Nella prima edizione con pochissimo abbiamo creato un volano veramente formidabile, facendo 230 repliche degli spettacoli in più di 100 spazi teatrali, sale della comunità, spazi pubblici, privati, ecclesiali, e questo dimostra il valore specifico di questa iniziativa.
Chi è il vero protagonista del festival?
Il protagonista del festival è comunque l'uomo in ricerca.
Grazie.
Grazie a te.
Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi vorrei congedarmi da voi con una poesia famosissima che ha chiamato in causa la linea dell'orizzonte senza mostrarla, anzi senza che neppure il poeta potesse vederla. Un orizzonte immaginario che ha scatenato l'intuizione dell'infinito. Non vi annuncio neanche questa poesia.
Sempre caro mi fu quest'ermocolle. E questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra quelle piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Era la voce di un bravissimo attore italiano scomparso da diversi anni, Ivano Staccioli, che ha riletto per noi L'infinito di Giacomo Leopardi. Oggi è la festa di San Gennaro, allora per chiudere un pensiero a Napoli, il cui orizzonte splendido per arte, per bellezze naturali è offeso in questi mesi ancora dai cumuli, dalle montagne, dei rifiuti. Ne parla oggi il Corriere della Sera, sottolineando una notizia, vorrei dire imbarazzante. I responsabili del decoro cittadino si sono premiati con 5.000 euro in più al mese. Ci vuole coraggio, sigla il Corriere della Sera, per aumentarsi i compensi in tempi di crisi e di un decoro urbano non facile da rinvenire in città. Ci sono delle foto, direi piuttosto impossibile da rinvenire in città, con l'augurio che l'orizzonte di Napoli, delle belle città italiane tutte, si riconcili con se stesso, con la bellezza che spetta a questo paese. Vi lascio e vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.